Buongiorno, buon pomeriggio, 15 e 8 minuti, ultima edizione della settimana che chiude con un bel personaggio, direi, un personaggio che ha tantissime caratteristiche, come la maggior parte di persone che invitiamo, perché sull'arco di una vita le curiosità sono tante, di solito non ci si focalizza solo su un interesse in genere, ma si cerca, come d'altronde uno specifico della vita, di sperimentare. Chino Sonzogni è uno sperimentatore. Buongiorno.
Buongiorno, giusto? Grazie per l'invito. Sperimentatore sì, curioso anche.
Esploratore anche.
Anche, un po' temerario in certi momenti. Comunque grazie per l'invito e dell'opportunità di parlare di quello che ho realizzato nella scuola e in altri ambiti, e di quello che ho intenzione ancora di realizzare, perché vorrei esordire dicendo che non è ancora l'epoca dei bilanci.
No, l'epoca dei cosa farò da grande, ormai noi l'abbiamo coniato.
Perché
questo,
vorrei partire proprio con una definizione che cito così in modo forse non preciso di Enzo Biagi, intervistato sul significato da dare alla vecchiaia, ha detto: beh, è un'epoca della vita in cui i ricordi sono più numerosi rispetto alle speranze e ai progetti. Credo che in me ricordi, beh, numerosissimi sicuramente, ma ci sono ancora parecchie speranze e parecchi progetti da realizzare, per cui vivo la vita in questo momento, consapevole di un'età che comunque è quella di un pensionato da 13 anni, ma con anche la consapevolezza che alcune cose mi piacerebbe ancora realizzarle, seguendo in fondo una bella definizione di Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina nell'86 mi sembra, che diceva: l'importante non è aggiungere anni alla vita, ma aggiungere vita agli anni, con un bellissimo chiasmo. Quindi dare senso al fatto di avere la fortuna di vivere in salute ancora a una certa età.
È meraviglioso. Allora,
famosa certa età.
Esatto. Io direi Sara Tognole, Enrico Alberti, Giuseppe Loi alla regia tecnica. Noi andiamo via, facciamo fare quest'ora solo a Chino Sonzogni, perché veramente io pendo dalle... Sei troppo preparata, hai troppe cose da dire.
È veramente... Anche perché il prossimo brano, secondo me, riflette molto uno dei progetti che stanno a cuore di Chino Sonzogni, ovvero La gioventù dibatte. Di solito La gioventù dibatte è come una rappresentazione quasi teatrale: da una parte i pro, da una parte i contro, da una parte il gatto, dall'altro la volpe.
Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare? Non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. In quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade.
Hey!
ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Chino Sonzogni con noi in questo pomeriggio di Quarto Pilastro. Dunque, abbiamo parlato di uno dei suoi progetti. Chino Sonzogni spesso associato a Gioventù Dibatte, questo progetto dedicato ai giovani, che coinvolge i giovani. Si parla di educazione alla cittadinanza, di democrazia. Quando è nato e come è nato?
Il progetto di educazione alla cittadinanza e alla democrazia Gioventù Dibatte nasce in Germania, infatti la denominazione è Jugenddebattiert Deutschland, sul finire degli anni 90, inizio del 2000, e giunge in Svizzera nel 2005, dopo una valutazione da parte di specialisti del Politecnico di Zurigo che il progetto fosse conforme alla realtà politica educativa della Svizzera. La sede del progetto all'epoca era Losanna, poi arriva in Ticino con me e alcuni colleghi nel 2008-2009. In quell'anno scolastico ho cominciato a vedere che è un progetto decisamente interessante per i giovani. L'ho portato in alcune mie classi. Poi, 3 anni dopo, ho lasciato l'insegnamento per raggiunti limiti anagrafici e ho pensato che sarebbe stato peccato lasciarlo circoscritto a piccole scuole medie periferiche, e ho cominciato a pensare di portarlo nel resto del cantone. Ecco. Però in realtà è una metodologia che ha le proprie radici nell'antica Grecia, poi nell'epoca medievale.
Nelle tensioni?
Beh, direi che nell'antica Grecia era legato soprattutto alla
ai scuola, retori,
diciamo alla sofistica, ma nel senso positivo del termine. Quindi penso a Protagora, a Gorgia, ai primi grandi sofisti che sono stati, comunque penso a Protagora, anche amici di Pericle, quindi il secolo d'oro della democrazia ateniese. Ma diciamo che diventa nelle università del Medioevo la disputatio, quindi praticamente diventa un metodo didattico. Nel XVIII secolo, nella società civile, soprattutto anglosassone, comincia ad essere diffuso, e infine oggi è presente in moltissime scuole del mondo. Ci sono i campionati mondiali di dibattito in lingua inglese. Il mondiale nasce nel 1988, diciamo, come manifestazione australiana, e diciamo da noi, soprattutto con la mia volontà di renderlo non così competitivo, è un progetto pensato per la nostra democrazia. Avrò modo magari di dire che è una preparazione all'essere cittadini. Perché? Perché avendo davanti un tema controverso, sì o no a questo oggetto in votazione, tu cittadino devi, uno, documentarti, informarti, verificando le fonti, perché è chiaro, c'è chi racconta, soprattutto oggi, delle fake news, palesemente con l'interesse e l'intenzione di distorcere l'opinione di chi andrà a votare. Il giovane quindi deve abituarsi a documentarsi in modo serio, su fonti affidabili, poi prendere posizione e difendere la posizione argomentando la posizione su fatti oggettivi e con un atteggiamento razionale. Alla fine uno prende una decisione. E questo è uno dei grandi problemi della democrazia. Il 40% vota, il 60% non va a votare, anche su temi importantissimi. Questo è un progetto che aiuta i giovani ad avvicinarsi alla politica, ai temi attuali, reali, concreti, anche dei giovani, e a spingere a un potenziamento della partecipazione, che è uno dei grandi mali della democrazia.
Certo, però il gioco democratico è il rispetto anche di chi la pensa diversamente alla fine.
Fondamentale. Infatti, al centro del nostro progetto c'è il rispetto. Tu lasci parlare gli altri, poi replichi. Quindi è impossibile nel nostro sistema interrompere chi ha la parola o sovrapporre la propria voce. Quindi il rispetto è fondamentale. Del resto noi ci muoviamo in un quadro di simulazione, cioè di gioco di ruolo. Perché? Perché è importante non solo rafforzare la mia opinione, ma anche conoscere a fondo quella dell'altro. In questo gioco noi operiamo anche dei sorteggi delle posizioni, uno muovendosi, ripeto, in un gioco di ruolo, capisce a fondo la posizione dell'altro, perché quando, supponiamo il caso, è sorteggiato con una posizione diversa dalla sua, in quel momento nel dibattito
è dura lì,
in quel momento dibatte contro la sua vera posizione, e quindi esatto. Lo scopo è quello di andare a fondo, a scandagliare, a verificare se la mia posizione è veramente così inattaccabile o presenta delle falle. Comunque, detto questo, è un'educazione a documentarsi su fonti attendibili, a difendere una posizione fondata sulla razionalità, sulla logica, sui fatti oggettivi e non su quella che viene oggi comunemente definita la post-verità. Diciamo che è difficile riequilibrare quella scarsa partecipazione di cui parlavo prima solo con questo, ma è un tassello, è un elemento che può contribuire ad avvicinare i giovani alla politica, sicuramente più di una lezione di civica, magari anche frontale, tradizionale, dove sì, vengono date delle informazioni giuste, ma è anche vero...
Non animate,
giusto.
Ma questa cosa avveniva anche in classe, cioè è una cosa che uno dovrebbe poter portare non solo in una manifestazione, in un contesto in cui...
No, chiariamo, il progetto è pensato per il lavoro in classe.
Ok.
Il momento competitivo... che comunque è anche educativo, perché la giuria poi dà un feedback formativo ai ragazzi alla fine del dibattito, è un momento facoltativo, limitato a chi è interessato, ma la gran parte lavora in classe. È un percorso con la tua classe,
certo.
nelle sedi.
E i feedback, che visto che Chino Sonzoni ha insegnato, quindi si associa non solo a Gioventù Dibate, ma anche al tema tutto quello che riguarda la scuola, una grande e lunga esperienza in questo ambito. Qual è il feedback che lei ha ricevuto dai suoi colleghi di insegnanti di storia o di civica?
Ma evidentemente io ho molti feedback positivi, poi c'è chi anche è molto tiepido verso la metodologia, è naturale che sia così, non c'è un metodo didattico che fa l'unanimità. Bisogna dire che noi questi dibattiti li valutiamo anche secondo quattro criteri: la conoscenza della materia, quindi verificare se è stato approfondito il tema; due, la capacità espressiva sul piano dell'oralità, ma sul piano anche della comunicazione non verbale, paraverbale; tre, la capacità di ascolto, che è una delle grandi emergenze oggi fra gli adulti, non solo fra i giovani, e di dialogo; e quattro, la capacità di convincere, la forza persuasiva, cioè la capacità di usare argomenti solidi, ben fondati, per convincere gli altri che la mia posizione è migliore.
Io vado a casa.
Anch'io, scusi, va bene.
Allora, fino alle 4.
Quando lei vuole, spegni le luci, dice al tecnico di andare via. E grazie, sì. Arrivederla. Grazie mille. Ascoltiamo
grazie
un po' di musica.
A voi ascoltatori, sì. Buon weekend.
Comunque tu hai preso 4 meno. Io 3 più. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way, and forevermore,
and forevermore.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Thank you.
someone been more? Ooh, unforgettable.
Forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Mi dispiace, ma io non voglio fare imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca. È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica. Ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco.
Chino Sonzogni, grande dittatore, qui è la voce chiaramente doppiata del dittatore che non vuole fare il dittatore, Charlie Chaplin. Perché questo? Beh, intanto mi sembra un bel discorso anche che si collega a quello che ci ha detto prima a proposito del progetto. La gioventù dibatte, la democrazia, la diversità, il rispetto, lo dicevamo, no? Saper dibattere sì, saper dibattere anche, diciamo, difendere un'idea che non è tua, giocare a difendere un'idea che non è tua per capire cosa sia la diversità. E questo io l'ho trovato sulla sua pagina Facebook, perché qui dobbiamo aprire un capitolo, un sottocapitolo. Allora, io vado sempre in genere a vedere se i nostri ospiti, io con Enrica sono nella pagina Facebook, perché si possono scoprire delle cose. Allora, si possono scoprire delle cose anche e soprattutto, Chino Sonzogni, sbagliate, perché sotto la dicitura, la voce film, c'è il grande dittatore. Poi noi ci siamo sentiti al telefono e ho detto: no, il grande dittatore non è il mio film.
No,
si ricorda, cioè è un film mi è piaciuto, ma non fa parte dei miei film preferiti.
Non ricordo appunto in che contesto ho elencato fra i migliori film questo film. Sicuramente è un bellissimo film, forse non dei miei preferiti, ma direi che quel film è sempre più di attualità oggi. Le masse in Europa, in alcuni stati europei, subiscono il fascino dei dittatori, degli uomini soli al comando, che sono sempre più forti nelle cosiddette democrazie illiberali. Quindi ecco perché il nostro progetto potrebbe essere un piccolo contributo anche a tenere lontani i giovani, esatto, dal fascino di questi uomini forti. No, è un gran bel film. Ho tra l'altro visitato il museo dedicato a Chaplin, straordinario, lo consiglio a chi non l'abbia ancora visto. È un gran film, ma questo mi permette di dire che pagina Facebook, sì, sono entrato in Facebook dopo aver lasciato la scuola. Ero invitato dai miei allievi ad entrarci mentre ero ancora insegnante. Ho preferito non farlo per diverse ragioni abbastanza evidenti. Sono entrato dopo e ormai, anche se da poco, sono ormai in Instagram, perché evidentemente mi dicono: ma sei ancora in Facebook, guarda che
Facebook è per vecchi, dice mio nipote.
È per vecchi, ecco. E dal momento che non mi ritengo ancora vecchio.
Ma non lo sarò mai.
Sono entrato anche in Instagram. No, voglio dire, tante volte Facebook ti ripropone pagine post, meglio, post tuoi di qualche anno prima. E mi sorprendo a vedere delle foto, delle frasi che naturalmente riconosco mie, non voglio misconoscere la paternità di quelle pubblicazioni, ma mostrano come sia cambiato io stesso, come in fondo la vita è un continuo mutamento, un continuo adattarsi ai cambiamenti, e quindi alcune cose meriterebbero un aggiornamento, cosa che evidentemente non faccio e non si può nemmeno fare. Credo che vederle di tanto in tanto, ti vengono riproposte, aiuta a capire come noi cambiamo. Del resto parlavamo al telefono per organizzarci per questo incontro, si parlava di scuole e mi son detto: ma quali ricordi ho dalla scuola? Ebbene, mi fosse rivolta questa domanda, io non parlerei in prima battuta della scuola, ma del tragitto casa-scuola. Non so se evado un po' parzialmente la risposta, la domanda, ma mi son detto:
questo spazio è fatto per evadere.
Bene, allora un'evasione non da un carcere, mi fa piacere, un carcere radiofonico, vedo che è aperto, molto bene, quindi un istituto basagliano, no?
Sì, esatto.
Allora,
Montessoriano.
Montessoriano che anche, molto bene, mi trovo a mio agio perfettamente. E quindi mi son detto, nasco in un comune di 1000 abitanti, Lodrino, oggi quartiere del comune aggregato di Riviera. A 11 anni... i miei decidono che devo andare al ginnasio a Biasca. Quindi che cosa succede?
Cioè, la scelta era ancora scuola maggiore,
esatto,
o ginnasio.
Quindi in paese c'è la scuola maggiore, io ricordo, ho picchiato anche i piedi, ma come, non vado con gli altri qui? No, tu devi andare al ginnasio, eccetera. Sono andato al ginnasio, bene, cosa vuol dire? La giornata tipo è questa: mattino, Diana, colazione, e poi a piedi, 2 chilometri a piedi, da casa mia alla stazione di Osogna Cresciano, un altro comune, treno a Biasca, alla stazione di Biasca 1,5 chilometri fino al ginnasio che era in zona Bosciorina, dove c'è adesso l'istituto scolastico con scuole comunali, quindi 3,5 chilometri a piedi, è un viaggio in treno, prima di iniziare alle 8 la lezione. A un quarto mezzogiorno ritornavo a casa, quindi altri 3,5 chilometri per il pranzo, alla 1:30 altri 3,5 chilometri e alla sera idem, 14 chilometri a piedi
al
a
giorno.
11 anni, oggi quando insegnavo e vedevo l'arrivo dei genitori con le auto, dei bus che portano i ragazzini sul piazzale della scuola, magari qualcuno tenta anche di entrare nell'atrio della scuola con l'auto, io mi sono detto: ma caspita, com'è cambiata in fondo la realtà. Ecco, sono uscito per dire che...
O forse la mobilità.
Mobilità, ma vivere a lungo ha anche il vantaggio di poter riflettere sui grandi cambiamenti. Siamo partiti dai post di Facebook per dire che questi ti aiutano anche a vedere con un certo distacco la tua vita, la tua esperienza, e a capire come il mondo evolve rapidamente e come bisogna essere capaci di stare al passo dei tempi.
Sì, sì.
Posso chiedere, sono già le 15:31, vogliamo andare
a casa?
No, una canzone, ma perché è già è più che sufficiente il fatto che lui abbia parlato di tragitto casa, scuola, scuola, casa. Volevo a questo punto, cosa facciamo? Cosa stai preparando, Saratognola? Domanda.
Volevo preparato questa cosa qui che vedi, che lui non vede.
Sì, che la vede.
Ma prima c'è Gianni Morandi.
Va bene, ma facciamo, fatti mandare dalla mamma,
sì,
dai.
Sì, fatti.
È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa per uscire di casa. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, e se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te. Ho bisogno di te, dai scendi, vieni giù!
Yeah,
vista uscire dalla scuola insieme ad un altro. Con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, che se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Ehi, scendi! Vieni giù, dai! Fa presto! Vieni! Dai!
Sulla rete viaria della Svizzera italiana si segnalano alcuni rallentamenti tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Per quanto riguarda la situazione al San Gottardo tra Vasse nel portale nord della galleria sulla 2 sono segnalate code di 3 km in direzione del Ticino con attese di circa 30 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
Che cos'hanno? È tutto il giorno che sono agitati.
Abbiamo fatto una scoperta straordinaria e preoccupante. Ricorda quello che lei ha detto a Nuova Delhi riguardo alla fusione dei poli che potrebbe fermare la corrente nord-atlantica?
Sì.
Credo stia già avvenendo.
Chino Sonzogni, di che cosa stiamo parlando? Ho carpito tutte informazioni carpite dalla sua pagina di Facebook, eh?
Allora, mi riveli.
E allora, la memoria, prima di rivelare, diciamo che, e questo è un discorso generale, la memoria sui social è molto labile, perché dimentichiamo oppure,
certo,
come lei diceva, postiamo delle cose e poi ce ne dimentichiamo un po',
certo,
perché giustamente cambiamo,
sì,
in genere in meglio. E questo era un altro film, non solo accanto al grande dittatore di Charlie Chaplin, questo era L'alba del giorno dopo.
Ah, sì.
Ecco,
sì.
Adesso
proprio il suo film preferito, Sara. Fatto bene a sceglierlo.
15 anni fa.
Esatto.
Ma lui ha appena detto che...
E i film passati in questi 15 anni li avete trascurati, non ho pubblicato un post. No, comunque il discorso è perfettamente in sintonia.
Sì.
No... Prego.
Ok, no, allora, sono il 15:36, ci sono tantissimi temi. Esattamente, quindi da che cosa vogliamo partire? Gli scacchi, un altro dibattito che farete fra adulti?
No,
Bassanesi,
no.
Cosa vogliamo fare?
Ah, Bassanesi, okay. Dopo sì, perché è interessante, Bassanesi, perché lui ama tantissimo la storia, non solo il presente, ma fa parte di questa associazione Giovanni Bassanesi, giusto?
Giusto.
Preferisce prima parlare degli scacchi?
Ma direi affrontiamo subito Bassanesi. È un'associazione,
d'accordo,
l'associazione Amici di Giovanni Bassanesi, nata a Lodrino nel 2010. Perché?
Perché da Lodrino poi
perché,
soprattutto.
Perché da Lodrino.
Perché lui era di Lodrino.
Sì, io sono nato.
No,
e
ma
cresciuto,
Bassanesi è partito.
No, sì, certo.
E Bassanesi è partito nel luglio del 1930. Con un aereo per lanciare su Milano dei volantini di Giustizia e Libertà inneggianti all'insurrezione dalla dittatura fascista, l'organizzazione di Carlo Rosselli, che sarà poi assassinato da sicari del fascismo a Parigi nel 1937. Bassanesi parte da Lodrino e noi, nell'ambito dell'ottantesimo anniversario di questo volo, volevamo anche intitolare una strada del comune a Bassanesi. La cosa non è riuscita, per cui l'associazione ha continuato a lavorare per la diffusione della conoscenza di questo maestro aostano, temerario, e diciamo che continua tuttora il dialogo con le autorità, che adesso non sono più del comune di Lodrino ma del comune di Riviera, e abbiamo, io spero ragionevolmente, delle buone possibilità perché questo si faccia. Sì.
No, Giovanni Bassanesi lo ricordiamo, sì, era appunto, come ha detto lei, a Ostano, un pacifista, un antifascista, sì, perché poi, sì, fa veramente parte della storia, sì, degli anni 30. Ci, sì, fu anche un altro antifascista che durante il processo contro Giovanni Bassanesi lo appoggiò, che fu Guglielmo Canevacini. È una storia molto importante, spesso disconosciuta, spesso non ce la insegnano a scuola ed è un peccato. E allora, sì, associazioni come la vostra sono molto importanti, certo, perché fanno capire, sì, non è solo storia minuta, perché Lodrino, no, fa parte, no, della storia, no, ufficiale,
certo,
giusto?
Diciamo che la grande storia ha sfiorato il piccolo comune di Lodrino e noi vogliamo proprio anche con i giovani portare il ricordo di Bassanesi. Ho tra le mani questa bellissima graphic novel, bellissima perché realizzata con uno stile molto adatto ai giovani da Olmo Cerri, e illustrata da Misha Dalcol, dal titolo Giovanni Bassanesi in volo per la libertà. È una graphic novel che noi abbiamo realizzato con questi due autori proprio per portare ai giovani il messaggio che Bassanesi aveva da dare, cioè il messaggio di libertà, il messaggio per la democrazia in un'epoca buia. Per fortuna non per il Ticino, anche se c'erano dei simpatizzanti sicuramente, ma per la vicina Italia. Io ho avuto anche la fortuna di conoscere in Grecia, un'estate in vacanza, uno dei grandi protagonisti, autore anche del Ponte di Falmenta, l'avvocato Bianchi.
Adriano Bianchi, che sì, che è la battaglia dei bagni e bagni di Craveggia.
Brava. Sì, io, sì, l'ho conosciuto personalmente, un uomo straordinario con il quale sono stato anche
lo intervistammo.
Eccezionale. Mm-hmm. Sì. E lui mi raccontò come riuscì a sfuggire a una retata di nazifascisti, venne colpito al tallone, riuscì a trascinarsi verso Locarno, dove venne
curato. Verso Spruga.
Esatto, ma poi venne operato e guarito a Locarno e io lo vidi su questa spiaggia greca, zoppicante, eccetera. Casualmente sentì che io ero ticinese, parlammo e scoprì questa storia da un uomo che non conoscevo, poi andai a leggere i libri. Ecco, questo per dire che questo momento di antifascismo ticinese, che non è più solo ticinese ma tocca anche il contesto internazionale, è molto importante. Noi come associazione cerchiamo di difendere la memoria di questo personaggio che ha lottato e ha pagato in prima persona. Il processo poi nel novembre del 1930 si è concluso con l'assoluzione di tutti gli altri imputati. Bassanesi venne condannato a una pena lieve perché aveva infranto diciamo il confine di un altro, sì, stato. Ma concludo dicendo che per dare la misura dell'importanza di questo fatto, i 7 avvocati del Collegio di Difesa di Lugano nel 1930 furono 7 grandi personalità. Una, il principe del Foro di Parigi, Vincent de Moreau-Jaffery, che difese appunto Bassanesi, e gli altri erano 3 radicali, 2 conservatori e un solo socialista di area familiare liberale. Quindi un collegio che Carlo Rosselli volle di tutti i partiti, con prevalenza di quello che oggi sarebbe il Partito Liberale Radicale, con 2 conservatori democratici, sarebbe oggi il centro, e uno dei 6 avvocati, lo dico, era Enrico Ceglio, che sarebbe diventato presidente della Confederazione. Quindi non rivoluzionari ed estremisti, ma persone di quelli che oggi consideriamo i partiti storici, che avevano a cuore la libertà e la democrazia.
Come 2 anni dopo nacque Radio Monteceneri, non ufficialmente nel 1900. 1932, ufficialmente nel 1933, proprio anche,
certo,
con questi obiettivi.
Certo.
Vuoi andare a casa?
No, ma sono sotto shock quante cose ci sta raccontando Chino Sonzogni. Volevo parlare, cambio pagina, e parliamo degli scacchi, perché è un'altra delle
volentieri
passioni, e ci ha portato delle istruzioni che ha compilato, giusto? Che ha, ecco,
manuali
di scacchi per le scuole ticinesi, introduzione al gioco, teoria.
Età, vedo. E cioè anno, volevo dire.
1984, sono 6 fascicoli, l'introduzione, l'apertura, il medio gioco, i finali, le combinazioni, le soluzioni per chi non riusciva a risolvere queste posizioni scacchistiche, ma il tutto direi che nasce con me almeno nel 1972. L'estate del 1972 gli scacchi diventano il gioco per eccellenza per l'Occidente, soprattutto perché la Russia, anzi l'Unione Sovietica, era padrona del mondo degli scacchi. L'Occidente conosce la sfida mondiale, che sarà battezzata la sfida del secolo, tra il campione del mondo in carica Boris Spassky, nato a Leningrado, grande campione del mondo, e lo sfidante, lo statunitense Robert James Fischer, Bobby Fischer.
Grande film.
Subito diventa la sfida del secolo. La vincerà, un po' a sorpresa, per gli addetti ai lavori non così a sorpresa, Bobby Fischer per 12.5 a 8.5. Diciamo che in quell'estate, tanto per darvi un'idea dell'importanza del gioco per la società in quel momento, il Corriere della Sera lo acquistavo per vedere le partite, perché venivano riportate le mosse delle partite con commenti di specialisti, con interviste. Io ho scoperto gli scacchi così, mi sono appassionato, direi mi sono ammalato. Ho cominciato a giocare sempre più intensamente, studiando il gioco, che ha dei legami incredibili con la vita e con la politica. Brevemente, perché la vita? Perché la partita a scacchi, poi torno sulla sfida del secolo un istante e sul come poi ho proseguito questa passione anche con le scuole e non solo. La partita di scacchi ha tre fasi: l'apertura, e bisogna studiarle, ci sono un'infinità di possibili aperture nel gioco degli scacchi, il medio gioco e il finale. Per vincere bisogna essere bravi in tutte e tre le fasi della partita. Non basta uscire dall'apertura con un vantaggio, bisogna consolidarlo e potenziarlo e aumentarlo nel medio gioco e poi chiudere con lo shahmat, il re morto, lo scacco matto all'avversario, magari nel medio gioco o comunque nel finale per abbandono dell'avversario. Nella vita abbiamo la gioventù, la giovinezza, abbiamo la maturità e abbiamo la terza, quarta età. Quindi in fondo anche quella è divisa in tre parti. Del resto anche il dibattito noi lo proponiamo in tre fasi.
Ma infatti apertura... io volevo chiedere, l'amore per il dibattito è nato dall'amore per gli scacchi?
Ma sicuramente c'è un legame, come anche il mio grande interesse per la politica, non solo perché sono nato in una famiglia che parlava moltissimo con i figli e anche dall'attualità, ma proprio anche perché c'è un legame strategico. Mi piacerebbe ritrovare, magari riesco dopo, una frase bellissima, alcune frasi di Primo Levi, Il mestiere altrui, è il testo dell'85, mi sembra, in cui ha parlato del legame e dei consigli di essere giocatori di scacchi per chi vuole avere un ruolo politico di leadership. Spero di riuscire a trovarlo perché è un passaggio fondamentale. Devo dire, ho comunque da qualche parte il testo, ma concludo prima il discorso sul legame. È un gioco strategico, quindi come tale evidentemente c'è un nesso con la politica, ma quello che volevo dire è che dopo l'esperienza del 72 comincio a leggere tantissimi libri sulla storia degli scacchi, da dove vengono eccetera, e comincio a studiare. Gioco in prima persona e poi decido che è peccato tenere per me questa passione e porto il doposcuola alla scuola media di Lodrino. Formo dei giovani, nel giro di una decina d'anni, forse poco più, Lodrino diventa campione ticinese di scacchi adulti con la squadra di ragazzini. Questo perché? Perché sono riuscito a trovare una motivazione tale per il gioco in questi ragazzi che siamo diventati uno dei circoli guardati anche con timore dal cantone. Oggi il circolo non c'è più come tale, perché giustamente è stata fatta una fusione a livello di tre valli e il circolo si chiama Biasca i Valli, proprio perché raggruppa la Leventina, la Valle di Blegno e la Riviera. Comunque il doposcuola mi ha portato con altri amici e persone competenti negli scacchi come Francesco De Maria, presidente dell'Open Internazionale di Lugano negli anni 80, Silvano Branca e Karl Ekman di Zurigo, a scrivere questi manuali per le scuole ticinesi. Oggi non sono probabilmente più utilizzati perché i giovani scaricano delle app, imparano con altro modo il gioco. Io stesso gioco, si può dire, quotidianamente su piattaforme digitali. con la fortuna di giocare per esempio con un giocatore cinese, con un giocatore indiano, con un giocatore anche ticinese,
sì.
Ma con nickname vedi solo la nazione, non vedi il vero nome, raramente uno mette nome e cognome. Il vantaggio è che giochi in qualsiasi momento del giorno e della notte con persone di tutto il mondo, è un gioco che avvicina. Gens unus humus è il motto della FIDE, la Federazione Internazionale di Scacchi.
Chino Sonzogni, pensi a cosa dire, a come concludere?
Già
esattamente tre minuti e 27, il tempo di lasciar cantare una bellissima canzone di Céline Dion, I'm Alive, e poi dobbiamo salutarci. Scacco matto.
Già, caro.
I get wings to fly, oh, I'm alive.
Chino Sonzogni, succede che si dice abbiamo un'ora di trasmissione insieme, tre quarti d'ora, così tanto, e poi dopo alla fine di questi tre quarti d'ora già, come lei ci ha detto, e soprattutto avrei ancora tante altre cose da dire. E purtroppo è così, sono i tempi comici, ma è bello alzarsi da tavola con un po' d'appetito, no?
Certo, ecco. Poi mi conosco, sono prolisso e quindi
probabilmente... No, è un grande oratore, vero Enrica?
Assolutamente
era
sì.
Probabilmente, grazie. Ero molto, molto, come dire, in difficoltà per scegliere di che cosa parlare. Per finire, ho parlato del tragitto a casa scuola a 11 anni, ma ho dimenticato di dire alcune cose che con fierezza posso dire di aver fatto nella scuola. Penso, ad esempio al giornale On the Media negli anni 80, quindi con i primi Macintosh. Ricordo il mio primo SE del 1987 con l'aiuto del bibliotecario, con la collaborazione di allievi, di docenti. Era On the Media, era un momento anche, come dire, atteso dopo un percorso
pionieristico
molto bello. Conservo naturalmente le copie a casa, abbiamo avuto anche poi la consulenza e l'aiuto di grafici esterni per abbellirne la qualità grafica, estetica, ma ecco, sono delle cose che ricordo con grande fierezza quando penso agli scambi linguistici con la Svizzera romanda, settimane intere da loro e loro che venivano da noi. Penso alle settimane verdi, cioè gli scambi sul territorio, anche lì soprattutto con la Romandia per questioni linguistiche. Penso alla mostra interattiva Conflitti, litigi e altre rotture del CPP, del Centro Psicopedagogico per la Pace di Daniele Novara, mio carissimo amico, di cui sono stato animatore per una quindicina d'anni in Ticino, quindi una mostra per i giovani fino a 15 anni per imparare a gestire in modo non conflittuale, eccessivamente conflittuale, le rotture, le fratture relazionali. Quindi molti momenti che affiorano nella mia memoria in questo momento, che affollano la mia memoria, e penso sia giusto magari anche ricordare quella bella avventura fatta con Orazio Dotta, direttore di Bibliomedia della Svizzera Italiana, con Leonia Menegali, direttrice dell'Istituto Scolastico di Biasca, che ha portato per 10 anni a lanciare questo concorso di scrittura per giovani delle Tre Valli. Ogni anno abbiamo pubblicato un volumetto con i migliori racconti. Avevamo regolarmente dai 500-600 fino a 1100-1200 partecipanti giovani dalla terza elementare alla quarta media, e poi ci siamo anche allargati al medio superiore. Inizialmente era un titolo, quindi racconti allo specchio, racconti l'anno dopo racconti di viaggio, racconti di amicizia, racconti di felicità. Poi abbiamo cambiato sistema, abbiamo chiesto ad autori come Nino Ferrara, Guido Sgardoli, Fabrizio Zilei un testo, un incipit, e i ragazzi continuavano, e abbiamo finito con 3 immagini dalle quali partire per delle storie.
Finiamo con queste immagini.
Finiamo con queste immagini e io vi ringrazio per avermi invitato.
Noi ringraziamo davvero Chino Sonzogni di cuore, spero sia stato bene.
È stato un piacere.
Io direi che deve tornare perché ha troppe cose da raccontare.
No, sarebbe bello ancora averla ospite. Grazie mille.
Grazie a voi.
Gambe accavallate negli studi e negli uffici, un giornale tra i cespugli, vieni su a vedere i dischi miei, e siamo rimasti senza benzina in aperta campagna, questo soffio caldo che si sente anche l'inverno, questo vento denso che non sentono i bambini. A cosa pensano i negozianti quando vendono? A cosa pensano i romanzieri quando scrivono? Che cosa sognano le fidanzate quando baciano? Che cosa sognano le fidanzate quando baciano? Something in the air. Da piccola cercavo i nudi nei musei, inseguita dai custodi, dai guardiani del solito grigio. Parenti miei, cinture di castità e di quel poco che resta. Io che da piccola andavo al mare per respirare i segreti dell'ombra delle cabine. A cosa pensano i negozianti quando vendono? A cosa pensano i romanzieri quando scrivono? Che cosa sognano le fidanzate quando baciano? Che cosa sognano le fidanzate quando baciano? Vita interiore, romanzi d'amore, è meglio andare tardi a lavorare. Anche le mamme fanno spesso l'amore, ma il silenzio per non farsi sentire. A cosa pensano i negozianti quando vendono? A cosa pensano i romanzieri quando scrivono? Che cosa sognano le fidanzate quando baciano? Che cosa sognano le fidanzate quando baciano? A cosa pensano le annunciatrici quando parlano? A cosa pensano i giocatori quando segnano? Che cosa sognano i professori quando spiegano? Che cosa sognano i professori quando spiegano?
talk about destruction. But don't you know that you can count me out? But don't you know it's gonna be alright? 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 Don't you know it's gonna be alright?
Questa era Revolution 1968 e loro erano, le avrete riconosciuti, i Beatles. Cambiamo pagina ancora perché vi vogliamo parlare di un'occasione sempre ghiotta, quella di incontrare l'autore di un testo, ed è con noi, perché questo autore è un'autrice, Nicoletta Bortolotti, autrice di Chiamami sottovoce. Domani pomeriggio alla
Rifugio Letterario di Massagno.
Esattamente, alla libreria Rifugio Letterario alle 16. Cioè, scusami, sabato 16 marzo alle ore 17 lei sarà lì, ma oggi lei non è lì, ma è con noi al telefono.
Nicoletta Bortolotti, buongiorno, benvenuta a Quarto Pilastro.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, presentiamo velocemente Nicoletta, che è nata in Svizzera, giusto? E poi è andata, certo, in Italia, ha studiato pedagogia, è editorialista, giornalista e scrittrice, giusto?
Sì, esatto.
Allora, Chiamami sottovoce apre una pagina non felice, certo, della storia svizzera e anche italiana, giusto?
Sì, diciamo che è una pagina adesso sempre più conosciuta, sempre più raccontata, ma quando io la narrai nel 2018 era pressoché sconosciuta, se non a, diciamo, a poche persone, o comunque a quelle persone che ne hanno scritto, che, a quei giornalisti che si sono occupati della vicenda, però al di là, diciamo che al grande pubblico non era nota di sicuro.
Allora, si parla dei bambini nascosti, ecco il titolo del suo romanzo Chiamami sottovoce, o Bambini proibiti, cioè erano i figli di lavoratori stagionali che entravano in Svizzera da clandestini ed erano costretti a vivere nell'ombra perché lo statuto dei loro genitori non consentiva di portare con sé familiari. E la, esatto, storia del suo romanzo parte proprio da qui, da innanzitutto io direi una storia di amicizia.
Certo, l'amicizia ricorre molto come tema un po' in tutti i miei romanzi. Io ricordo che sono anche autrice per ragazzi, quindi per ragazzi e per adulti, Chiamami sottovoce naturalmente è un libro per adulti, e l'amicizia è proprio, diciamo, quella dimensione che permette il contatto con il diverso da sé, a volte l'amicizia è uno scandalo, nasce da, è una rivoluzione, è un'impossibilità, come nel caso per esempio nel romanzo di Michele e Nicole, ricordo che…
I due protagonisti.
Esatto, ricordo che è la storia di una donna, che Nicole, che fa ritorno alla propria casa in montagna, alla morte della madre, e ricorda l'amicizia con un bambino, il bambino nascosto Michele, in una casa in pietra di fianco alla loro. Si ambienta nelle Alpi del Ticino, tra Milano e le Alpi del Ticino, e Nicole adulta si chiede cosa ne è stato di lui, quindi il romanzo è la storia della sua ricerca, ma poi è la storia anche dell'amicizia che vissero da bambini nello spettacolare panorama alpino
della Valle Ventina.
Della Valle Leventina, sì, tra l'altro sì, che poi è un po' il simbolo, no, dell'infanzia, delle Alpi, questa madre che accoglie ma anche respinge. E quindi sì, ecco che il romanzo è la storia di questa amicizia, quindi un'amicizia che inizialmente nasce da un'impossibilità per quel bambina. E scopre Michele e non potrebbe frequentarlo, lo frequenta di nascosto. Ricordo anche che Nicole è figlia nel romanzo dell'ingegnere, di uno degli ingegneri che diciamo diressero i lavori di scavo della galleria del San Gottardo, la galleria autostradale. Michele, il padre di Michele lavora come operaio alla galleria sotto il padre di Nicole e quindi fa da sfondo al romanzo la costruzione della Galleria del San Gottardo, la via più breve dalla Sicilia al nord.
Io mi fermerei qui, Nicoletta Bortolotti, e rimanderei l'appuntamento a domani 16 marzo alle 17 al Rifugio Letterario di Massagno, dove parlerà di questo romanzo Chiamami sottovoce, ma anche immagino ci saranno domande da parte dei visitatori del rifugio letterario per lei, quindi visto che ha raccontato che lei è anche autrice di libri per ragazzi, quindi
sì. Ecco
c'è un messaggio molto importante e in fondo come i ragazzi, e lo dimostra anche questo romanzo Chiamami sottovoce, come i ragazzi e l'essere umano in generale possieda una forte resilienza e riesca
certo.
a resistere anche a situazioni molto drammatiche. Grazie
certo.
Nicoletta Bortolotti, la vedremo chi lo vorrà domani al Rifugio Letterario di Massagno. Grazie mille.
Vi aspetto, grazie mille.
Buona continuazione.